Saluto a tutti quanti, questo è sempre il podcast Impero di Carta, io sono sempre Ole Bracchetta qui per voi, sono già 4 settimane che siamo attivi, wow, fantastico veramente, sono veramente contento anche del piccolo traguardo che abbiamo raggiunto, non pensavo di essere così seguito, di essere anche così likeato, mi hanno likeato qualche volta, wow, sono veramente contento. E niente, sono anche felice di essere arrivato alla quarta puntata e oggi parleremo di qualcosa che, come al solito, è qualcosa che tocca Impero di Carta e quindi lui ne parla, perché certo parlare delle sue esperienze è più importante che parlare di cose serie. Sì, esattamente. Ma parlando più che altro di esperienze personali, sono esperienze che io parlo di me stesso, ma perché sono convinto al 100% che succede anche ad altre persone, assolutamente. Piccolo off topic, ragazzi, io non so come spiegarvi, siamo a ottobre, è il 21 ottobre, fa un caldo del becco, c'è un sole che spacca il culo agli uccellini, io devo tenere la finestra aperta, quindi se magari si sentono rombi di tuono e cieli di fuoco, vi posso garantire, mi dispiace, che però ragazzi, io devo tenere la finestra aperta, non si sopravvive qui dentro altrimenti, non si sopravvive, per nulla, è cazzo di tempo. Allora, oggi parleremo di esperienze scolastiche, cosa sono, cosa non sono, perché non parleremo delle elementari e delle medie, perché eravamo ragazzini, punto. Allora, ma perché allora, perché parli di liceo? Neanche l'ho detto, quindi come facevi a saperlo? Ho immaginato. Allora, dunque, perché il liceo? Il liceo è forse il punto più importante nella vita di ogni singola persona. Ora, ridotto all'ambito italiano, è un discorso un po' comico, ma cerchiamo di farlo in una maniera seria e anche un po' polemica. Allora, il liceo, cioè il liceo classico, il liceo scientifico, poi c'è l'istituto tecnico, c'è l'istituto tecnico scientifico, il liceo linguistico e poi altri. E ci sono c'è il liceo, c'è tutta quella zona di tempo, quell'arco temporale, no? Per cui ogni studente è costretto a seguire per andare avanti, perché altrimenti senza un diploma liceale non si va avanti, non puoi fare l'università, giustamente. È giustissimo, io sono d'accordissimo con l'idea ancora di utilizzare i licei. Il problema è che al liceo entrano dei bambini, entrano veramente dei bambini che dovrebbero uscire come si aspetta che escano non adulti, ma giovani adulti, embrioni di cittadini del mondo. Ebbene, quando uno invece non si vede questa cosa, mi aspetto certamente il politico di turno, l'avvocato, lo scienziato, non mi aspetto assolutamente questo, mi aspetto semplicemente delle persone educate, culturalmente inquadrate e che abbiano anche un disegno in testa. E invece, questo non vi saprei dire con certezza matematica se questo succede anche all'esterno dell'Italia, io sto parlando proprio dell'Italia, e invece ci ritroviamo dei ragazzini, ma inteso proprio nel modo più becero, proprio ragazzini, proprio dei ritardati mentali, proprio dei disagiati mentali, che entrano all'università e proseguono una carriera liceale. Non sto dicendo che uno non debba perdere il sorriso o la spensieratezza, no, al contrario, questo non bisogna perderlo, ma bisogna anche rendersi conto che si sta entrando in un ambiente più professionale. Tu stai studiando per diventare un professionista, non perché l'hanno detto mamma e papà. Ed è altrettanto vero che purtroppo col fatto che l'università, grazie tante Berlinguer, grazie tante, veramente grazie, che proprio ci hai rovinato. Che succede? Con l'università, che adesso quasi tutte le facoltà sono libere, quindi che si può entrare e disperdere, proprio così, che succede? L'universitario diventa un accademico a tutti gli effetti, rimanendo un ragazzino viziato, scontroso, palloso, ma soprattutto culturalmente impreparato, vuoi per colpa sua, vuoi per colpa anche un po' della famiglia e vuoi anche soprattutto colpa del sistema a monte. E questo sistema a monte porta a una cosa fondamentalmente orribile: dal momento che tutti possono laurearsi ed entrare dal liceo all'università subito, così nello scocchio di dita, con uno scocchio di dita, che succede? Tutti possono laurearsi, quindi nessuno fondamentalmente è laureato. Quindi dov'è l'abilità, dov'è il professionismo? Non c'è più, sta sparendo, fondamentalmente sta sparendo.
Ma perché parli di questo problema? Perché dovresti parlare invece anche parli dell'università e parli anche del liceo? Non si spiegano tante cose!
Bene, ecco, io spiegarsi tante cose ve lo spiego subito perché. Perché mi è successo di recente, sarà stato giovedì o venerdì scorso, e certo, perché non posso non tirare fuori una mia esperienza, perché come ho detto è un'esperienza che può capitare a tutti. Mi è capitato di vedere un gruppo di ragazzine, liceali, matricole, che si comportavano come delle perfette dementi, a urla... Ma di che diavolo ti lamenti? Allora, sorella, parliamoci chiaro. Dunque, l'università non è detto che debba essere per forza difficile. Ci sono casi in cui invece l'università, come il nostro, qui in questa università che stiamo frequentando, è di una facilità disarmante. Quindi, se vuoi fare la parte della cosiddetta «Oh, sono universitaria, ci sto molto tempo sui libri, devo farmi una media di quelle incredibili, devo riuscire ad uscire con una laurea e dire sì, mi sono meritata questa corona d'alloro di plastica e queste rose di merda e dire sono diventata una professionista, vaffanculo, ok? Vaffanculo, tu, il tuo credo e tutte le tue amiche, vaffanculo, perché funziona così. L'università, teoricamente, ti prepara a essere un professionista, non a fare la parte dell'universitario. Non puoi dire di essere un vero, diciamo, accademico nel senso classico del termine se finisci soltanto la triennale, ti sei lamentato, hai finito la triennale in 5 anni o in 7 in alcuni casi e quindi dire sono finalmente laureato. Non puoi dirlo, non dal mio punto di vista, onestamente. E io su questo punto di vista sono veramente, veramente cattivo, perché io non mi sono voluto fermare neanche un momento. Ho scelto di fare una seconda laurea non perché voglio essere più cattivo degli altri, come a dire io sono un vero accademico. No, non è per quello, al contrario. Proprio perché tutti quanti hanno una singola laurea, tutti quanti sono laureati, io ho voluto specializzarmi. Non sono indeciso, né tantomeno un perdigiorno. Sono semplicemente uno che non si vuole ridurre alle opzioni di manovra. Ed è per questo che ho scelto di fare una seconda laurea. Ma questa gente che ogni anno, io vedo ogni anno arrivare sempre più matricole, io vedo sempre di più il vuoto proprio culturale, perché c'è a monte una vuotezza culturale paurosa. E da dove viene questa vuotezza culturale? Controllo i miei appunti perché me lo sono scritto. Senti dei fogli, che sono una persona culturalmente forte. No, vabbè, battuta a parte. La colpa fondamentalmente sta anche nel liceo. Perché nel liceo? Vuoi per qualche ragione che i professori ormai... Non sto dicendo che devono esserci quei professori di un tempo che magari ti bacchettavano, che erano gli dèi in terra, che erano questi... Però c'era un'idea dietro, c'era una prospettiva dietro il liceo. Adesso non c'è più né l'idea, né la prospettiva, né la voglia di fare liceo. Perché fondamentalmente un 99% dei professori liceali sono una manica di incompetenti che non sanno neanche loro come ci sono arrivati fino a qui. Allora, dunque, quando io ho fatto il liceo, che l'ho completato nel 2012, quando l'ho completato ho fatto praticamente la ola, perché non ne potevo più, perché io mi sentivo castrato proprio mentalmente da studenti, da compagni, da professori, perché veramente era la morte civile, il liceo. vedendo queste ragazzine che stronzeggiavano e bullizzavano, facevano le bullette pensando seriamente che a qualcuno gliene freghi qualcosa, quando invece fondamentalmente non gliene frega un cazzo a nessuno, perché povere, illuse, cominciate a diventare persone civili e non ancora ragazzine viziate. Qual è il problema? Io mi sono reso conto che, accidenti, il liceo qui non è finito, ma neanche per sbaglio. E sono arrivato all'assunto che il liceo in realtà non è altro che il proseguo delle scuole medie, e l'università è diventato invece, a parte qualche università prestigiosa, ma di che di prestigioso praticamente ormai ha soltanto il nome, perché vi posso garantire, vedendole anche da vicino altre università prestigiose, sto parlando per esempio anche della... nella normale di Pisa, ho visto proprio alcuni studenti che pure lì c'è proprio un'ignoranza dilagante, c'è un'ignoranza cancrenosa proprio in Italia, a tutti i livelli, sia a livelli altissimi che a livelli più bassi, cioè proprio si è incancrenita ormai la situazione. Come dicevo, comunque, l'università è il proseguo del liceo. Si salvi chi può, perché c'è veramente una cosa del genere, non può stare né in cielo né in terra. Non può stare né in cielo né in terra. Ma vi chiederete, perché tutto questo accanimento? Direte, perché tutto questo accanimento? Imparo di carta, cioè, facci capire. Perché tutto questo accanimento? Voglio dire, tanto sono ormai delle matricole, cazzi loro, no? Sì, giustamente, ma infatti non sono incazzato con loro, sono incazzato con quello che loro rappresentano, in questo caso con queste ragazzine che ho visto, perché rappresentano un futuro che non ci sarà. Io ho paura, perché io mi fanno perdere molta fiducia nelle generazioni che verranno, perché sta a noi, gente che si vuole veramente impegnare, non sto dicendo la mia generazione, perché i miei tempi erano gli anni 90, io non mi ricordo niente degli anni 90, giusto i videogiochi che giocavo a casa da solo, punto, perché io non guardavo Il Principe di Bel-Air. Io non sentivo sempre Gigi D'Agostino, mi capitava, ok? Però, ragazzi, c'è poi sta mania degli anni 90, oh Madonna Santa, vabbè, questo è un altro discorso. Oppure come ho detto, è talmente incancrenita questa situazione culturale che anche che capita di sentire, ai miei tempi non c'era la tracciabilità sull'app. Questa è un'altra storia che vi racconterò, ma ragazzi, questo è. Cioè, vi rendete conto che dramma, in che dramma ci ritroviamo qui in Italia, tra liceo e università? È una cosa veramente drammatica, oltre che grammatica, è drammatica. Una cosa veramente obbrobriosa, tremenda e difficile da superare. E come dicevo, sta a noi, popolazione che vuole essere cittadini, che vogliono essere cittadini del mondo, a far capire ai nostri figli che verranno, ormai questi che ci sono insieme a noi, questi anni 2000, 1999, tutte queste classi, diciamo, di età, ormai sono fondamentalmente, dal mio punto di vista, irrecuperabili. Sta a noi, illuminati, non illuminare, cose del genere, illuminati. Ma noi, diciamo, chiamiamoci illuminati. Oggi non riesco a essere serio perché non so spiegarvi quanto cazzo fa caldo e quanto sono anche un po' stanco, onestamente. Però sta a noi, comunque, battuta a parte, sta a noi riuscire a ricreare una sorta di equilibrio. Bisogna riuscire a ricreare, a colmare quel vuoto e a ridare una forma a tutto questo lerciume, a questa vuotezza che si sta creando. Ma prima di continuare con la polemica, ecco che oggi vi consiglio un'altra canzone electro swing. E quest'oggi sentiremo Sing Sing Sing, una variante che secondo me è veramente bellissima. Ed è dei Bebo Best e del Super Lounge Orchestra, Sing Sing Sing.
Everybody
Vi siete ripresi dalla polemica? Molto bene, spero che la musica vi sia piaciuta. Adesso continuiamo il discorso in questi ultimi minuti che ci rimangono. Allora, dunque, abbiamo parlato quindi di tutti questi problemi che ci sono stati. Adesso permettetemi di dire la mia esperienza liceale e universitaria. Allora, la mia esperienza liceale è stata la più brutta della mia vita, un'esperienza più brutta mai avuta finora. Finora l'esperienza più brutta della mia vita. Lunga 5 anni, abbastanza travagliata, ma soprattutto pallosa. Ho avuto a che fare con i professori peggiori del mondo e su questo non credo di poter sbagliare, perché assolutamente le persone peggiori del mondo, gente che non sapeva neanche perché stava lì, però, ehi, adesso non la professoressa di italiano, io vi imparo l'italiano. Fate il tema. Vaffanculo, ok? Vaffanculo, sono sicuro che tu mi stai ascoltando, prof. Ma sono proprio sicuro. E se non dovesse essere così, sicuramente ti arriverà la voce che ti ho mandato a fanculo. Te e tutta quella cricca di gente che ti ritrovi accanto. Dalla professoressa di scienze a quel demente di professore di filosofia. Siete stati la merda, la feccia della feccia. Gente che non ha saputo insegnare niente, che ha saputo soltanto solo che distruggere e mortificare la gente. Ma naturalmente poi sto parlando di me stesso, perché gente che era stata veramente mortificata di continuo. Io non me lo scorderò mai, questo mio compagno di classe, che la professoressa di scienze gli diede tra uno e due, lo annientò completamente, lo prese in giro per giorni e giorni davanti a tutta la classe. Finito l'anno, lui non se ne andò via proprio, non ha continuato gli studi. Mannaggia a voi, mannaggia a voi, mannaggia a voi e chi vi ha messo al mondo. Maledetti, proprio dei maledetti. E invece tutto il resto che era rimasto, a parte me, erano stupidi quanto è loro. Gente proprio ignorante, atta soltanto a fare lo schifo, neanche a saper pulire per terra. Che non sto dicendo che sia una cosa divertente, assolutamente, ma neanche così disastrosa. No, questa è gente che non sa neanche pulire per terra, non sa sbattere un uovo, non sa fare nulla. Gente che non sa fare nulla, ragazzi, io me la sono ritrovata in giro, qui in giro, a fare il nulla, a perdere tempo al bar, a dire stronzate. Non sto dicendo che uno deve andare al bar, assolutamente no, non sto dicendo. Però a mettersi lì coi vecchi, a star lì fermi, a non di niente, a far cazzate e a ubriacarsi tutto il giorno come degli scioperati. Dai! Poi, chiaramente, c'è il figlio mongoloide, mi dispiace ragazzi, con tutto il rispetto per tutti quelli che hanno le sindrome di Down, assolutamente, mi dispiace assolutamente, però il classico mongoloide figlio di papà, perché il papà magari che è andato avanti, però che dice alla domanda del perché vuoi uscire, è perché io faccio l'economia e l'economia è il futuro. Amico mio, anzi amico mio, ti ammazzere di botte, porca di quella puttana, porca troia. Cioè, ma dai, ma sai anche leggere, ma sai minimamente leggere, questo non sa fare niente. Ed è all'università, ragazzi, cioè veramente. Questo è il dramma. È questo il dramma. Gente che non meriterebbe nulla perché non merita nulla. Gente che sputa nel piatto che gli viene dato. Gente che proprio non sa neanche, per esempio, l'Italia dove sta di casa, come è fatta la regione, quello che è, quello che non è, ma anche e soprattutto come si piscia in bagno. Ragazzi, questa è gente che non merita nulla e si ritrova all'università. Questo è il gran dramma. Continuiamo però con la mia esperienza. La mia esperienza, come ho detto, è stata veramente traumatica perché la professoressa di italiano era completamente deficiente, si metteva a piangere in aula, chiaramente presa in giro, persona di una debolezza mai vista prima. Il mio professore di filosofia, un povero demente, che era riuscito ad entrare così, dicendo che Talete è quello dell'aria. Va bene, ok, io sono stato professore di psicologia, so leggervi, va bene, leggi sta ceppa, bravo coglione, oppure quella di scienze che maltrattava tutti quanti perché è frustrata dalla sua vita, un figlio che purtroppo costretto sulla sedia a rotelle, per carità, tremenda sta cosa, però proiettava le sue frustrazioni su tutti quanti, mortificando la gente in una maniera veramente... in una maniera inverosimile, manco fosse Licia Colò che ti martella le palle con la raccolta differenziata, che per carità, nobilissima sta cosa, ma quanto rompeva il cazzo, mamma mia, uno si sbagliava per un secondo, poi subito prendeva sono l'inquinatore! Era questo praticamente, fondamentalmente, sta donna. E poi il mio preferito, il professore di ginnastica, che c'era o non c'era, non gliene fregava un cazzo a nessuno. Questa è, per sommissimi capi, la mia esperienza al liceo. Gli studenti dei vuoti completi che mi hanno maltrattato, mi hanno bullizzato. Ho avuto una vita veramente infelice al liceo, all'interno di quelle quattro mura del cazzo, di Alcatraz, Alcatraz, come cazzo si chiama quella prigione, adesso non riesco più ad argomentare. Finalmente nel 2012 mi diplomo, arrivo all'università. Ero tutto contento, dicevo, sono libero, a nessuno gliene fregherà un cazzo di niente di me, come a me non me ne è mai fregato un cazzo di niente degli altri, niente. È uguale, pari al liceo. Non dico che sono bullizzato, assolutamente, perché ci mancherebbe altro, non è quello. No, però proprio la gente, culturalmente, da un punto di vista proprio di schema mentale, è più vuota che mai. Ma io non parlo soltanto degli studenti che... fanno le foto su Instagram e poi si lamentano, dice quanto sto studiando, oh mio Dio, e ripeto, fa la triennale in 7 anni e non capisce le basi proprio di una vita normale, di una società universitaria. Ma io parlo anche soprattutto dei professori, di gente che non si ricorda neanche più perché sta lì, perché qual è il problema, perché vecchi miei, il problema è che c'è la vuotezza di prospettive. Il fare l'università, ma soprattutto fare il liceo, perché per me è più importante fare il liceo che l'università, e ve lo spiegherò a breve. Il liceo è il punto di svolta di ogni essere umano, di ogni ragazzo. È lo snodo culturale per eccellenza. È il momento in cui si diventa grandi, si diventa adulti, si comincia a delineare la persona, si definisce quello che è, i suoi interessi, i suoi sogni, le sue idee e soprattutto le sue prospettive. Prospettive che non devono coincidere per forza con il piano di studi del liceo, perché quindi hai fatto il liceo scientifico, devi essere per forza uno scienziato, hai fatto il liceo classico, devi per forza essere un lavoratore del McDonald's. No, assolutamente no, non sto dicendo quello. Sto dicendo che invece il liceo è il punto, che è la summa è l'inizio della divisione tra il bambino e l'adulto. È l'embrione, è lì che nasce nuovamente una seconda volta l'individuo in quanto tale, perché tutto ciò che c'è prima è la tranquillità, è la fanciullezza, è il nastrino bianco di Ramses, che il padre, dopo che ha visto che è diventato un uomo, gli viene tagliato quel nastrino bianco e diventa un uomo. Non è un uomo a tutti gli effetti, un uomo, una donna, inteso come essere umano adulto, come maturo, ma comincia a esserlo. Scopre gli amori, scopre il piacere, scopre anche i problemi, si incuriosisce, si comincia ad arrabbiare seriamente, non più a sbraitare perché magari è viziato, no, ma comincia a chiedersi, comincia a curiosare. E invece questo non succede, non sta succedendo più. Non sto dicendo si stava meglio quando si stava peggio, no, assolutamente no. Seppur è vero che io parlo per esperienza indiretta con mio padre e mia madre, che li ho sempre sentiti parlare del liceo come il punto appunto di svolta, scusate il pasticcio, il punto di svolta dell'uomo, dell'essere umano, del ragazzo, da bambino a uomo. Io questo sinceramente l'ho avuto, ma per conto mio, non per merito del liceo. Ed è questa la criticità, perché il liceo, non sto dicendo che deve essere per forza merito del liceo, ma deve essere uno dei mezzi, il mezzo principale per arrivare a questa età adulta, questo embrione di età adulta. senza questo punto si rimane dei bambini viziati che sbraitano e che stanno lì scioperati al bar che si aspettano di trovare il lavoro così che casca dal cielo. Per l'amor di Dio, no! Questo è quello che sono tutte quelle persone che sono venute con me al liceo, ve lo posso garantire, mi cascasse la testa adesso, vi posso garantire, è così. Io li ho visti tutti così, non se n'è salvato neanche uno, nessuno minimamente curioso, tutti rimanere nello stesso posto a fare sempre le stesse identiche cose. Ragazzi, questa è una cosa che fa veramente male. Vecchi miei, questa non è cultura, non è niente, è proprio il nulla. E tutti li rivedi all'università che si comportano alla stessa identica maniera, non trovano ragion d'essere, non trovano niente, non trovano la loro via, rimangono nella nebbia. E questo lo sto vedendo anche nelle generazioni future, ci si aspetta che, andando avanti, questo cambi, ma non è così. Non è così, al contrario, si è incancrenito. È come una malattia che si è trasmessa da padre in figlio. Da padre in figlio, da madre in figlio. Tutto questo è continuato ad andare avanti e si è evoluto, anzi si è involuto ancora di più, retrocedendo a un livello peggiore, a livello che si pensa che si possa ancora bullizzare a fare i ragazzini, i bulletti delle macchinette, davanti alle macchinette durante l'ora di ricreazione. Ragazzi miei, non è un caso se diventiamo uno zimbello e sono veramente pochi quelli che si salvano. Non sto dicendo, magari qualcun altro potrebbe dire la stessa cosa di me. Potrebbe dire, ah, tu sei troppo polemico, tu vedi troppe queste cose e devi abituarti. Non mi abituerò mai. E questa è una cosa veramente drammatica. Ed è con questa amarezza che vi lascio con un'altra canzone che è Oh Bella Ciao, il remix dei Cliché. Mi raccomando, se il podcast vi è piaciuto, commentate, lasciate un mi piace, condividete con i vostri amici, con mare, tutti quanti, quello che volete, e per favore, se vi è piaciuto seriamente, più del like, mettete un bel following e cercatemi anche su Instagram, tanto l'immagine è sempre la stessa, mi ritroverete sempre con Impero di Carta, seguitemi pure su Facebook e ci sentiamo alla prossima puntata. Adesso, la musica. Oh Bella Ciao, remix di Cliché.
Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore.
Ben ritrovati tutti quanti sul podcast Impero di Carta. Sono sempre Ole Perchetta e finalmente siamo arrivati a una nuova puntata del podcast. Lo so, sono mancato, non mi importa, avevo i miei motivi. Dunque, oggi parliamo di qualcosa su cui io ho avuto, diciamo, a che dire con persone che conosco, ma soprattutto ho avuto modo di essere confermato e alle volte anche smentito dalle stesse persone su questo tema particolare, che appunto è il mercato della pubblicazione. Di cosa parliamo di mercato di pubblicazione? Per forza di letteratura? Oggi ne parleremo un pochino più approfonditamente, o meglio, più diffusamente, perché volevo parlarvi anche del fatto che Ridley Scott ha annunciato un sequel del Gladiatore. Ragazzi, cioè, sono passati quasi 20 anni. Sono passati quasi 20 anni dal Gladiatore, il primo, quello con Russell Crowe, che gli sono valsi 5 premi Oscar, se mi ricordo bene. 5 premi Oscar, 5. E lui se ne esce fuori che vuole fare un sequel, quando si chiudeva perfettamente quel film. Io non riesco a capire Ridley Scott che cosa sta facendo, ma proprio è qui il problema di oggi, quello di cui vorrei oggi appunto parlarvi. Ma prima di parlare seriamente pure appunto del film, delle mie idee sulla pubblicazione e tutto quanto, facciamo un pochino un passo indietro. Perché esiste la pubblicazione? Fondamentalmente la pubblicazione, di qualunque sia l'oggetto che vuole essere pubblicato, di valore artistico, serve principalmente, teoricamente, serve a far conoscere l'artista. Questa pubblicazione nasce, a mio avviso, con l'epoca delle signorie in Italia, quando, seppur comunque erano rinchiusi, diciamo, tra virgolette, nelle famiglie nobiliari, ecco che questa pubblicizzazione, questa pubblicità degli artisti avveniva appunto tramite la mostra, la messa in mostra di queste opere d'arte, per esempio di statue, di quadri. Queste messe in mostra, queste pubblicazioni appunto, erano atte non solo tanto a far conoscere l'artista, cioè chi l'ha fatto, ma soprattutto il prestigio di chi aveva quell'artista. Era in un certo qual senso una sorta di guerra, era una guerra, una manifestazione pubblica, nella sfera pubblica, di una sorta di potere in questo caso anche commerciale, non solo nobiliare, perché era già si presagiva il commercio dietro, e non ci è voluto molto tempo prima che l'arte, per esempio anche il teatro, diventasse uno show business, cioè appunto diventasse un business per poi diventare appunto show business come lo conosciamo oggi. Allora, quindi, cos'è che fa dell'arte? Perché pubblicizzare quindi l'arte? Come ho detto, appunto, mostrare l'artista, mostrare una forma di potere, ma soprattutto è un modo per far conoscere l'arte in sé. Cioè, comunque, dietro lo show business moderno, che seppur comunque estremamente aggressivo, estremamente palloso, guardate il merchandise, capito, tutte queste cose così, per esempio, che so, i Funko Pop, quelle statuine di merda, che sono pure carine, però sono statuine di merda, no, fondamentalmente, no, che vengono vendute a prezzi esorbitanti, manco fosse oro, no? Tutto questo merchandise, le magliette, e le tazze, e il cazzo, i controcazzi, i cazzi che gli se fregano, i cazzi e controcazzi, ecco che appunto abbiamo questa sorta di pubblicazione estrema, questa pubblicazione proprio quasi viscerale dell'arte. Non fraintendetemi, anch'io ho la mia tazzona e non indovinerete mai di che brand è, ed è il Trono di Spade, è fantastico, che ironia, è proprio fantastico, però comunque, continuando ad andare avanti, cosa è successo comunque con la pubblicazione? Ebbene, la pubblicazione trova, diciamo, il suo splendore proprio nella letteratura, nella pubblicazione di libri. La pubblicazione editoriale, soprattutto, quindi stiamo parlando di editoria, ha una storia abbastanza travagliata, perché subisce le censure della Chiesa Cattolica, subisce anche, diciamo, una sorta di censura da parte dell'opinione pubblica, che viene a svilupparsi appunto con la classe borghese. Ma Questa pubblicazione, questa editoria ha continuato il suo corso fondamentalmente e si è trasformata, si è evoluta e ha cominciato a diventare proprio una vera e propria industria. Io vi vorrei soltanto far sentire le parole di Chiara di Book Blister. Io vorrei far sentire quello che lei ha da dire a proposito del perché si pubblicano così tanti libri. Uno spezzone.
Ma perché pubblicano così tanti libri? Questa è una domanda che fanno sia i superlettori che entrano spesso in libreria e si sentono sommersi dalle novità costantemente, ma anche i poveri lettori saltuari che non sanno davvero come raccapezzarsi. Eppure è strano perché nel nostro paese ci sono pochi lettori. Non sarebbe più logico pubblicare di meno, curare di più i libri e magari comunicarli meglio? Forse sarebbe logico, ma così non accade. Pensate che nel 2016 sono usciti oltre 66.000 titoli.
A mio avviso non ci sono state parole più esatte, io devo pensare questo, perché in effetti l'editore, oggi come oggi, cioè proprio è il caso di dire oggi come oggi, è il cosiddetto banco del blackjack. Il banco vince, non può perdere, il banco vince sempre. Forse potrebbe sembrare un discorso qualunquista, anche magari forse sopra le righe, ma devo ammettere che è così, anche perché soprattutto parlando del contesto italiano, la gente legge veramente poco e c'è un'enormità assurda di libri. E ricordatevi ragazzi, voi pure che scrivete i libri, magari non così fortunati o sfortunati che siano, chiamiamoli così, mi ci metto anch'io, non equivale a leggere, cioè scrivere non equivale a leggere, comunque... Questa è la polemica classica di Parla di Carta, ma va bene così. Quindi, qual è però il punto di vista secondo me esatto nella pubblicazione? Ebbene, Book Blister, cioè ovvero Chiara, in un altro video che io vi invito a seguire su YouTube e su Facebook, non sono stato assolutamente pagato per farlo, ma semplicemente parlo per onestà, perché io credo nell'onestà specialmente adesso, e parla anche dell'autopubblicazione, quello che personalmente ho fatto anch'io. Io mi sono trovato benissimo con l'autopubblicazione, ma perché? Ebbene, io mi sono autopubblicato con Streetlib e devo dire una cosa, mi sono trovato bene perché in effetti Tombolino Editore, il nostro buon Tombolini, che cosa dice? Viene creata la piattaforma Streetlib soprattutto per autopubblicazione per amore dei libri. E per quanto questa possa essere un'arma a doppio taglio, perché l'autopubblicazione cosa comporta? Comporta quello che Umberto Eco aveva detto a proposito di Facebook, che permette a una schiera di idioti di potersi mettere allo stesso livello di un premio Nobel, di poter parlare quando invece non facevano danno se stavano soltanto al bar a bersi un bicchiere di rosso. È vero, può comportare questo, perché purtroppo non è stato ancora del tutto normalizzato, ma al tempo stesso le vecchie case editrici, guarda Mondadori o guarda anche semplicemente, sì appunto Mondadori è quella che mi viene la prima che mi viene in mente fondamentalmente, cioè guarda la Mondadori, cosa succede? Succede che loro devono prima controllare il manoscritto, devono investirci e devono curarlo in un certo qual senso, poi escono fuori i libri di Benji e Fede. Cioè, questa è in termini una cosa completamente ipocrita, perché allora loro parlano del fatto che devono dare un prodotto di qualità, però al tempo stesso devono badare anche alla forma, perché fondamentalmente devono ancora restare sulla cresta dell'onda, devono restare a galla. L'autopubblicazione gli comporta un gravissimo danno, ed ecco perché io personalmente ho scelto l'autopubblicazione, non soltanto perché mi piace grattare i coglioni a qualcuno e rompergli le palle, capito, a dirgli con te non ci pub... No, vabbè, battuta a parte, no. Non è soltanto per una sorta di protesta nei confronti delle vecchie case editrici, ormai vecchie, incallite, canute, che comunque hanno un loro prestigio, per carità, riconoscibilissimo. Ma io parlo appunto proprio per l'amore del libro, cioè se tu Mondadori mi porti a vedere, ti seguo su Instagram e mi porti a vedere, dice noi portiamo prodotti di qualità e poi pubblicizzate, ma neanche fosse l'aspirina, pubblicizzate Stephen King, pubblicizzate Il Trono di Spade, l'ultimo libro di quel panzone del cazzo di George R. R. Martin, no? E poi pubblicate Benji e Fede perché sono famosi. perché sono famosi, cazzo! Non sto dicendo che... Oh, allora, no, partiamo da un punto precedente. Non sto dicendo che uno non deve essere pubblicizzato perché non è famoso, perché per esempio, prendiamo per esempio appunto Alessandro Manzoni, quando fu all'epoca era già così famoso che già nacquero le copie pirata dei Promessi Sposi. Questo andatevelo a cercare perché è sensazionale questa cosa. Le cosiddette copie pirata già. C'erano già le copie pirata, però per farvi capire, il famoso, ok, ci sta. Ed è riconoscibilissimo, perché per carità, un capolavoro inteso in quanto tale, è chiaro che non può non essere famoso. Ma al tempo stesso, vedersi uno Stephen King che pubblica un libro con una cadenza, ma neanche fosse Call of Duty, è chiaro che a un certo punto le domande me le comincio a fare, che comincio a chiedermi, ma è qualità quella o è semplicemente quantità? Alla stessa maniera anche con Benji e Fede. Benji e Fede, per esempio, non è che pubblicano dalla mattina alla sera, ma al tempo stesso sono così famosi. Sono poi soprattutto musicisti, non sono scrittori. Abbiate pazienza, non sto dicendo che un musicista non possa scrivere un libro. Sto semplicemente dicendo che mi sembra un po' strano che questi due stronzetti hanno tempo pure per fare un libro che poi sicuramente verrà venduto, mai letto, ma verrà venduto, perché appunto la Mondadori punta su quello, non punta più neanche veramente sulla qualità. Quindi questo ti fa capire una cosa, caro amico mio, vecchio mio, ti fa capire che non c'è più la qualità, c'è estremamente la quantità e il nome. Quello che Andy Warhol diceva, non importa se parlano male o bene di me, basta che parlino di me, quel bastardo di Warhol. Però va bene. L'amore per i libri, insomma, quindi non c'è quindi più una ricerca del libro inteso come opera d'arte fine a se stessa. Cioè, non c'è ormai, perché il concetto di arte, fondamentalmente, ecco su cosa stanno, su cosa cavalcano, su quale onda cavalca la pubblicazione, ma soprattutto l'editoria artistica o la pubblicazione appunto di film, pubblicità, quadri e tutto quanto. Tutte le arti ormai cavalcano l'onda del business. Non è più il popolo che va verso l'arte, è l'arte che va verso il popolo. La pop art ha vinto, ha perso la guerra che aveva iniziato, ma ha fatto vincere quello che loro proprio andavano ad attaccare. Perché fondamentalmente la pop art, compreso quel mezzo cretino di Andy Warhol, che cosa facevano? Fondamentalmente loro attaccavano, in una forma sbagliata dal mio punto di vista, attaccavano il popolo, attaccavano l'arte dello Stato, quella che lo Stato continuava a foraggiare dicendo ma sì dai, fai il cartellone per la Coca-Cola, faccio il disegno lì bello, faccio questo, basta che mi fai vedere come vendo il sogno americano, come lo vendo. Ed ecco, quell'onda di consumismo sfrenato anche nell'arte si è riversata soprattutto nel cinema e nella letteratura, che adesso è diventata una cosa schifosissima, una cosa veramente becera. Perché se andiamo a vedere per esempio la saga di Divergent, perché è la più recente che ho visto, fondamentalmente non è fantascienza, non è niente, è una presa per il culo pure quella serie di film, è una grandissima presa per il culo. In più vai a vedere i libri, hanno la copertina che in realtà sono le locandine del film, ragazzi! Ma vi rendete conto? Non c'è più una differenza. Non c'è più quella differenza. Fondamentalmente tra libro e film non c'è più differenza. C'è soltanto differenza nel formato. Il resto è uguale. E questo è proprio il malessere di vivere dell'arte. L'arte sta scomparendo perché sta andando verso il popolo. Non sto dicendo che non debba farlo, perché l'arte deve essere di tutti, ma al tempo stesso non può permettersi di dare al popolo quello che il popolo chiede. L'arte deve essere fine a se stessa, deve esprimersi nel modo migliore possibile, nel suo modo che reputa migliore per se stessa. Ed è questo che si sta perdendo. Ed è questo, fondamentalmente, vecchi miei. Ma parlando d'arte, adesso vi lascio a Carole King e Jasmine. Lift me, won't you lift me above the old routine? Make it nice, lay it clean. Rieccoci finalmente da Carole King. Vi è piaciuto? Sì, certo che vi è piaciuto. Dunque, allora, parlando quindi di cos'è la letteratura, quindi di arte, rimaniamo nel tema della letteratura e in relazione al cinema. Cos'è che quindi fa veramente dell'arte arte? Come ho detto, appunto, dovrebbe essere fine a se stessa e esprimersi nel modo che reputa migliore. Cosa significa esprimersi nel modo che reputa migliore? Quello che secondo l'arte, secondo l'artista anche soprattutto, è la sua vera visione del mondo. Prendiamo per esempio appunto Station Eleven. Allora, Station Eleven, per chi non lo conoscesse, è un romanzo bellissimo di fantascienza della nostra santissima donna Emily St. John Mandel. Mandel è una scrittrice, autrice canadese. Io per ora ho letto soltanto Station Eleven, so che ce ne sono altri. E se sono belli proprio come Station Eleven, ragazzi, miei, io vi consiglio di leggervelo anche in italiano. La traduzione, da quello che ho saputo, è veramente buona. Io l'ho letto in inglese perché ho avuto la fortuna di leggerlo in lingua originale. La fortuna, ma certe volte anche la sfortuna, perché Mandel non è molto poetica anche nello scrivere, ma forse è una sua scelta. Ma va bene così. Anche perché, però, l'inglese, quando non cerca una certa assonanza, questa è una cosa mia più che altro, quando non riesce a trovare una certa assonanza, risulta molto legnoso per certi versi l'inglese, proprio come lingua, quando è scritta soprattutto in prosa. Quindi attenzione, quindi non ci sono punti molto leggeri, anzi è molto spinoso per certi versi. Station Eleven è un romanzo di fantascienza, come ho detto, post-apocalittico, e vi fermo qui, vecchi miei, perché parli male di Divergent, magari parli male anche di Maze Runner o di Hunger Games, anche quelli sono post-apocalittici, distopici. Sì, ma fanno cacare! Ma fanno cacare, porca di quella troia! Perché invece Station Eleven, invece è sì post-apocalittico, ma verosimile. Ma di un verosimile pauroso. Perché allora, Hunger Games stanno nel Grande Fratello, praticamente. Non si sono inventati un cazzo. Divergent! Maze Runner! Cioè, non... come potete vedere, questa non è fantascienza. Questa è una presa per il culo. Peggio di Shadowrunner, cioè no, Shadowhunters, come cazzo si chiama lì? Shadowhunters, sì, Shadowhunters, peggio di quella roba là che ho avuto la sfortuna di leggere. Ah, raga, Shadowhunters, vabbè, fatto sta, comunque. Invece Station Eleven è proprio arte fino a se stessa, per quanto abbia vinto un numero considerevole di premi, e lo stesso George R. R. Martin ne parla bene, perché non ne poteva parlare male, perché proprio... è fatto benissimo quel libro. Ecco, lì la buona Mandel, che cosa fa? Fa un'analisi proprio personalissima, cioè lei si pone lei stessa in una situazione di domanda, cioè lei si pone, cosa farei io? Cosa succederebbe intorno a me se facessi queste decisioni, se portassi avanti queste scelte? Ecco, questa dal mio punto di vista non solo è fantascienza, ma è arte, perché fine a se stessa, ha dato una risposta che solo lei a cui solo lei credeva. Quindi questa secondo me è arte. Ora, con tutto il dovuto rispetto, se vi piace Hunger Games, se vi piace Maze Runner, Divergent Series, quello che volete, non nessun giudizio ricadrà su di voi. Perché chi tratta male il lettore non ha contenuti fondamentalmente. Sì, per carità, c'è anche da dire che il prodotto, odiernamente parlando, rispecchia anche il popolo, perché fondamentalmente se esistono i McDonald's è perché la gente ci va, porca di quella miseria, e se esistono libri del genere è perché la gente li legge, va bene, ok. Ma al tempo stesso sono in effetti anche scelte, io spero anche scelte, perché se invece è solo moda, allora ragazzi miei, vi meritate tutti i maltrattamenti, perché leggere per moda, così come anche scrivere per moda, perché appunto magari uno pensa, ah, divento famoso, prendo le sorte, sono un manigrabba. No, no, perché in quel caso fareste il gioco appunto di quelli che non sono degli artisti, ma che in realtà sono semplicemente dei demoni molocchi che appunto mangiano, divorano e distruggono tutto quanto pur di ingozzarsi come maiali. Ed eccoci al secondo punto, al punto dell'art, della pubblicazione, dell'editoria, diciamo, perché in un certo senso c'è un'editoria anche nel cinema. Ed ecco che Ridley Scott ne esce fuori, a 20 anni di distanza, se ne esce fuori con "ho consegnato lo script per il Gladiatore 2, sono troppo figo". Ma perché? Perché? Perché, amico mio bello, allora, vecchio mio, Ridley Scott, perché l'hai fatto? Ma io lo so perché l'hai fatto, perché Ridley Scott fondamentalmente non ha più una cazzo di idea, e uno non può certamente giudicarlo, perché il blocco dello scrittore, così come anche il blocco del regista, dello sceneggiatore, è una realtà. E però perché però ributtarsi sul Gladiatore 2? Che io potrei pensare questo, potrei pensare che tu vuoi ancora far parlare di te. Se è questo, allora sei un povero demente. Sei, guarda, te lo dico proprio col cuore in mano, te lo dico in italiano, perché poi tanto magari se te lo dovessi dire in inglese mi salirebbe ancora più la scimmia. Sei un povero demente, perché se vuoi fare una storia, un seguito del Gladiatore 2, come lo fai fondamentalmente? Massimo Decimo Meridio è morto, la famiglia è morta, Commodo è morto, il senatore Cracco è tornato al suo posto. E allora? Cioè, come lo fai a continuare? Come fai a continuare? Vuoi farlo continuare con Lucio? Perché se vuoi farlo continuare con Lucio, è stupido. È stupido, perché poi la storia di Roma è quella, non la puoi cambiare. Altrimenti facevi un adattamento cinematografico di Rise, Son of Rome e Buonanotte al Secchio. Rifacevi il Gladiatore 2 con più effetti speciali, più sangue e qualsiasi e quant'altro. Vecchio mio, la tua scelta di voler fare il Gladiatore 2 potrebbe anche essere un'altra cosa, non solo parlare di se stesso, ma perché proprio letteralmente hai paura che la gente si dimentichi di te. Non solo parlare di te, ma anche che si dimentichi di te. Ma come possiamo dimenticarci di te se hai fatto Blade Runner? Porca di quella miseria, porca di quella miseria, ma... Cioè, non ha senso, non ha senso, ma poi soprattutto, parlando appunto di Blade Runner, come è successo con Blade Runner 2049, ma perché? Ma perché? E poi tu l'hai pure letto il libro di Philip K. Dick, e sai perfettamente, già il finale del primo Blade Runner non aveva senso, perché non è collegato in minimissima parte al libro. Ma poi, vabbè, ma quelli sono dettagli, perché quella era una tua visione. Ok, quella era una tua visione della realtà di Blade Runner e ci stava, ed eccola l'arte. Tu invece che hai fatto? Tu che hai fatto? Hai permesso che esistesse anche Blade Runner 2049 con quel cretino di Ryan Gosling, e poi che fai? Esci fuori con Gladiatore 2. Vecchi miei, questa è la morte civile dell'arte, è la morte stessa del concetto di arte, di pubblicazione, perché tu mi esci fuori ogni mese, ogni settimana c'è almeno un film nuovo, c'è un film qui, la musica qui, il libro qui. Porca miseria, basta, cercate di dare la qualità, cercate di dare la qualità, non la quantità, non la quantità. Cioè, voglio dire, sono deficienti quelli di... Cioè, è deficiente, per esempio, Benicio del Toro, che ha accettato di fare il sequel di Sicario, che adesso è Soldato, eh? Porca miseria, che abbiamo dovuto aspettare un bel po' di tempo, e la qualità già si vede dal trailer, che, guarda caso, non è stato pubblicizzato con chissà che cazzo di onori, porca puttana. Cioè, quel film horror di recente, adesso mi sta sfuggendo il nome, sulla Casa delle Bambole, che il regista è quello di Martyrs, che mamma mia, i brividi, ok? Cioè, vedete come appunto in effetti la qualità dovrebbe surclassare la quantità. Io non riesco a capire questa mania del voler pubblicare a tutti i costi. Mi rendo conto che forse potrei sembrare ipocrita, perché io faccio un po' di pubblicità anche al mio libro, ed è vero, per carità, ma in quei modi, in quei tempi che io reputo giusti. in quei modi e tempi che io reputo giusti, appunto. Ora, non guardate il podcast, non guardate il blog, non guardate queste cose, guardate semplicemente Impero di Carte così com'è. Un ragazzo che pubblica nei tempi e nei modi giusti, e reputa lui giusti, pubblica il suo libro. Per carità, forse la ricerca anche di una certa pubblicità del libro, del film, della musica, di quello che è una sorta di ricerca dell'immortalità, di conferma della propria immortalità, e forse è così, è anche un po' di appagamento del proprio ego, ma al tempo stesso io personalmente lo faccio, cioè io ve lo dico proprio col cuore in mano, lo sto dicendo letteralmente col cuore in mano, quando io pubblico un libro, pubblico, faccio il trailer di quel libro, lascio quei piccoli indizi, quei piccoli anche piccoli easter egg, chiamiamoli così, quei piccoli easter egg, io lo faccio, non se dicessi che lo faccio per voi farei ridere, assolutamente no, lo faccio per il puro gusto dell'arte, per il puro gusto di farlo per l'arte, per omaggiare la mia stessa opera, e in effetti anche quello va bene. E quella, secondo me, è la chiave di lettura dell'arte. Non la "oddio, guarda quanti ne ho pubblicati, sono troppo forte, oddio, sono meglio di Stephen King, sono il re perché il mio cognome significa King e quindi sono il re". No, per un cazzo, assolutamente. Perché, ragazzi, l'arte ha bisogno dei suoi tempi. Ha bisogno dei suoi tempi, ma soprattutto non deve andare verso il popolo. È il popolo che deve muoversi verso l'arte, deve cercare di capirla, scrostare quelle piccole cose, cercare, trovare, un po' come appunto c'è stata quella mania che si sta perdendo per fortuna, quella che c'è stata con Dark Souls, che la gente andava lì e cercava la lore, i pezzi. Lì quella è un'altra forma di accanimento che anche lì reputo sbagliata, però più o meno è quello il concetto di andare verso l'arte. Siccome Dark Souls era criptico, che è successo? La gente è andata verso Dark Souls e ha cercato di capirlo, ma al tempo stesso Dark Souls non è arte, per esempio, perché appunto ha dato al popolo quello che il popolo voleva. Quindi fondamentalmente qual è il concetto vero di arte? Bella domanda, ma dal mio punto di vista è quello che io vi ho detto, ovvero che è il popolo che va verso l'arte, l'arte deve muoversi nei suoi tempi e nei modi che reputa giusti, non può permettersi di creare continuamente, e c'è anche l'artista che crea continuamente perché è preso da un estro quasi infinito, così, però in quel caso, solo in quel caso magari potrebbe significare che appunto c'è un senso maggiore di arte o un senso minore, chi lo sa, ma in questo caso sarà sempre esclusivamente, e questo ve lo dico proprio in finale, sarà sempre la storia a dirci cos'era fondamentalmente arte. Ma oggi vi lascio con quest'ultima musica di Carlos Santana, Guajira. We'll be right back.
mio radar per intercettare il mondo.
Un radar, vale a dire?
Lei rompe i coglioni.
Benvenuti tutti quanti finalmente al nuovo podcast di Impero di Carta. Devo ammettere che non mi aspettavo di continuare e soprattutto non mi aspettavo di trovare una notizia che ci portiamo dietro da un paio di anni, no? Tutto quanto, ok? Però non mi aspettavo di trovare una notizia così fresca di giornata, manco fosse il pesce di martedì. Fantastica questa cosa. Partiamo con una premessa, questa non è assolutamente una puntata in cui si parlerà di politica, di idee politiche in sé, semplicemente cerchiamo di riportare il fatto così com'è. Allora, avete sicuramente tutti quanti visto che la Raggi è stata ieri assolta, 10 novembre 2018, è stata assolta dalle accuse che pendevano dal 2017, da gennaio 2017 per l'esattezza, che in realtà comunque era una cosa già denunciata nel 2016. È stata accusata di falso, quindi sto sintetizzando molto, sono denunce, quindi processi, tutto quanto, e va bene. E ieri, dopo che Paolo Lelo chiede 10 mesi per la sindaca, ragazzi, per la signora sindaco, brutti ignoranti, capre ignoranti, no, non è sindaca, non esiste la parola sindaca, è una parola oltre che brutta, è pure anche estremamente burina, estremamente sessista, ma soprattutto estremamente stupida. Perché lei è un sindaco, lei è una donna, ok, ed è sposata, quindi è la signora sindaco, punto, è molto semplice. Cos'è che non vi entra in quella testaccia marcia, porca di quella puttana? Allora, comunque, stavo dicendo che il 10 novembre, cioè ieri appunto, il giorno della sentenza, con l'assoluzione del sindaco, della signora sindaco, da qui in poi sarà signora sindaco qui, perché il fatto non costituisce reato. Benissimo, ok. Allora, tralasciamo completamente ogni opinione personale sulla Raggi, sul Movimento 5 Stelle e sul governo attuale. Cerchiamo invece di concentrarci più sul problema invece dell'informazione, tanto per parlare come l'altra volta che abbiamo detto che
ma l'ultima volta abbiamo parlato di editoria, abbiamo parlato anche del problema che si sfonda continuamente la roba, e allora perché non parliamo anche di giornalismo?
Ed è infatti questa l'idea. Oggi parleremo proprio di giornalismo, sempre legato alla politica, perché io sono Cerri Polemica. Continuando il discorso, dunque, allora, aprite la vostra famosissima, meravigliosissima, straordinarissima app di Squid, che io vi consiglio, assolutamente la potete trovare anche su Android, dove potete vedere tutte le testate giornalistiche che volete e potete anche, diciamo, bloccare le fonti meno consone. Ok, scusate, mi ero andato verso un bruscolo. Allora, dunque. Ieri è fantastico perché sono uscite fuori proprio appena è stata assolta, un botto di testate giornalistiche che hanno sparato fuori la notizia nella maniera più becera possibile. Qui sto attaccando tutti, dal Messaggero alla Stampa, alla Repubblica, l'infame più infame che si possa trovare sulla faccia della terra, e in Italia è proprio la Repubblica. Siete dei pezzi di merda voi della Repubblica, parto già di preconcetto, siete dei pezzi di merda voi della Repubblica, un branco di ignoranti, teste di cazzo che non sanno proprio scrivere neanche. Partiamo proprio invece con quei decerebrati e pervertiti e depravati di TGcom 24. Allora, dunque, che carica assolta perché ho sempre lavorato per il bene di Roma. Ok, va bene, non era questa la notizia che mi interessava, va bene, perché questa è stata il commento a fine della questione. No, c'era un'altra notizia invece, sempre del TGcom 24, che invece non era sulla Raggi in sé, ma era su Di Maio, che aveva attaccato insieme a Di Battista, hanno attaccato i giornalisti in toto. Ora, ripeto, tralasciamo le opinioni politiche che si possono avere o non avere su Di Maio, che ho io su Di Maio, sul Movimento 5 Stelle. Partiamo però da un concetto che
Togliamo gli strafalcioni che si possono fare, strafalcioni grammaticali, gaffe di qualunque genere, assolutamente d'accordo, siamo d'accordo sul fatto che ci possono esistere. Finora però Di Maio e Di Battista non hanno baciato le mani a nessun Gheddafi di turno, per nostra fortuna, che quella semplicemente non era una gaffe, era veramente una gran carognata, però va bene. Ma perdiamo tempo proprio sulle gaffe di Di Maio e Di Battista, dai, perdiamo tempo su quelle stronzate, vai, avanti, su. Allora, dopo la soluzione di Virginia Raggi, scrive il TGcom 24, il 17 ore fa, Luigi Di Maio insulta i cronisti e annuncia una legge sull'editoria. Più avanti dirà, rispondono a Di Maio che ha definito infame sciagalli i cronisti, sicuro di non parlare di se stesso visto che si è scritto all'ordine? Allora, che Di Maio si è iscritto all'ODG, all'Ordine dei Giornalisti, non ce ne frega un cazzo, figli miei, perché non ce ne incula una gran sega. Dal momento che voi avete fatto la carognata, siete stati attaccati come proprio delle zecche di merda, ma zecche non nel senso comunista, non nel senso dispregiativo dei comunisti, che oggi c'è sta la mania di chiamarle zecche, proprio come zecche, portatori di malattie, becili, schifosi, pezzi di merda, vi siete attaccati per fare che cosa? Fare quello che vi riesce meglio. Propaganda, buttare acqua al proprio mulino e fare propaganda al proprio partito politico, perché indirettamente, anche se ormai si sa, lo sanno un po' tutti, una buona parte, se non tutti, dei giornali sono politicamente orientati. Prendete la Repubblica, è orientata con quei deficienti del PD, chiaro che TGcom24 è orientata con quel cretino depravato di Berlusconi, così come lo sarà anche anche altri giornali, adesso perché sono di mezzo appunto TGcom24 e La Repubblica, ok, va bene. Allora, voi brutti coatti cretini depravati del cazzo, ma vi rendete conto di quello che fate? Ma adesso, perché il discorso è finito sulla Raggi perché è molto fresco, ok, ma sono anni che ormai avete deciso di attuare una politica di giornalismo all'americana. Cioè, siccome siete orientati politicamente, cosa che non dovreste essere, dal momento che siete giornalisti, Cristo santo, siete una vergogna, i giornalisti non sono orientati politicamente, i giornalisti riportano la notizia, punto. È chiaro il concetto, può esserci la nota del redattore, la NDR, ok, ma basta. Avete rotto il cazzo, brutti infami pezzi di merda, perché la vostra politica di giornalismo basata sullo screditare il nemico di turno, quale che sia pure anche Berlusconi, o Renzi, o Di Maio, o Salvini, chi cazzo sia, la dovete smettere, dovete ficcarvela su per il culo quella carta di merda che fate per fare il giornale, pezzi di merda. Ma guarda, oggi ho il dente veramente avvelenato. Perché poi, qual è la cosa divertente del giornalismo moderno italiano? L'idea divertente, in maniera proprio sarcastica lo sto dicendo, è questa cosa di ricercare l'errore, enfatizzarlo, e poi ritrovare tutti i precedenti, tutte le stronzate, le puttanate che sono state dette, per screditare al 100% il nemico, perché fondamentalmente ormai la politica non si basa più soltanto sul faccio il dibattito politico, ci sta il tempo preelettorale, faccio la mia campagna politica, mostro quello che voglio fare, quello che non voglio fare, faccio vedere il mio programma e tutto quanto, finisce lì la propaganda, praticamente, appunto, la campagna elettorale, mi metto a lavorare se sono stato eletto, non mi metto a lavorare se non sono stato eletto, cioè, o meglio, continuo a lavorare, è chiaro, però non sono al governo, quindi non faccio quello che ho pensato, quello che abbiamo pensato noi del partito, ok? Bene, questo è il concetto di politica. Siccome il concetto di politica è stato cambiato perché dobbiamo emulare quei porci degli americani, che cosa abbiamo fatto? Continuiamo attraverso i mass media, giornali, telegiornali, giornali su internet, tutto quello che vi pare, anche radio e YouTube, perché ci sono anche, c'è da mettere anche YouTube. E continuiamo questa campagna elettorale, continuiamo il nostro, se abbiamo vinto, continuiamo la nostra propaganda, manco fossimo dei Mussolini abbastanza furbi da poterlo fare. Cioè,
vi rendete conto che come che la politica è totalmente cambiata, che non c'è più l'idea di fare politica, ma c'è l'idea di avere carisma, di avere il consenso, di restare lì perché loro mi danno il consenso, perché io sono forte, perché io sono carismatico. Questa è l'idea del politico. E alla stessa maniera stanno facendo i giornalisti, cavalcando quest'onda di ipocrisia, di malattia mentale, di corruzione culturale proprio ai minimi storici. Cosa succede? Succede che il giornalista, magari foraggiato dal partito perché non vuole cacciare lui i soldi, perché ecco che arriveremo al secondo problema che Di Maio ha voluto porre, giustamente, dal mio punto di vista questa è un'opinione personale, però va bene, questa è un'opinione personale, e il problema è che siccome sono foraggiati da un partito, loro ci guadagnano a dire che il membro del mio partito, quello che mi dà i soldi, è una bravissima persona. Renzi non fa niente, perché nel senso che non è cattivo. Pezzi di merda, siete dei grandissimi pezzi di merda, siete dei grandissimi pezzi di merda, e portate una vergogna indicibile sul vostro volto, una cicatrice che non ve la toglierete mai più voi giornalisti, soprattutto qui in Italia. E parlo qui con cognizione di causa, soprattutto sul giornalismo, parlo veramente con cognizione di causa. Tornando al discorso di Battista, Di Maio, che attaccano l'ordine dei giornalisti, Di Battista richiama pennivendoli. Poi ragazzi, se siete così gentili da dirmi che vorrà dire pennivendoli, me lo direte, però va bene, non è un problema. Adesso questo è l'ultimo dei nostri problemi. Di Maio, proprio sempre sul TG.com/24, gli dice e annuncia una legge sull'editoria. Quale sarà mai questa legge sull'editoria? Probabilmente la legge sull'editoria sarà quella non di un controllo capillare o un controllo di censura, bensì, magari, se mai dovesse farlo, se conosco Di Maio, nel senso che ho capito come ragiona, allora l'idea è quella di togliergli i fondi i fondi statali, dare praticamente quello stipendio che gli danno i partiti ai propri giornali e metterli nella condizione che devono pagarsela loro il giornale. Quindi io mi chiedo che se mai dovesse passare questa cosa, dove andate a nascondere voi stronzi della Repubblica, pezzi di merda o TG.com/24 depravati che non siete altro, o peggio ancora Il Messaggero, La Stampa, voi brutti porci maniaci? Io mi chiedo dove andrete a nascondervi, a questa soluzione, voglio dire. Dunque, sempre parlando della soluzione, parliamo della Repubblica. Oh, la Repubblica, il mio giornale preferito, il giornale delle falsità, il giornale delle falsità, le notizie false praticamente. Cioè, 8 volte su 10 le notizie sono così gonfiate da risultare palesemente false, eppure poi alla fine si risultano pure vere, però sono gonfiate così male, sono scritte così male che uno non riesce a credere, uno non riesce a credere. Poi vabbè, spunta pure addirittura una foto di Renzi sulla biciclettina, sul triciclo, mentre sta passando davanti, guarda caso, all'Arci, ma va bene. Dunque, i vertici grillini perdono la testa dopo sentenza sul caso Marra. La colpa dell'informazione sarebbe quella di aver raccontato l'inchiesta e il processo. La colpa dell'informazione. Allora, a parte il fatto che partiamo dal concetto che voi non fate informazione, fate disinformazione, brutti stronzi. Perché voi praticamente continuate a fare l'informazione a tozzi e bocconi, no? Solo sul partito, sul PD. Invece sui nemici del PD che cosa fate voi fondamentalmente? Voi fondamentalmente fate invece un'analisi più che approfondita e andate a fare addirittura le pulci pur di screditarli. Vergognatevi proprio, vergognatevi. Per quanto tempo abuserete della nostra pazienza? Di gente che si vuole veramente informare, che vede la realtà dei fatti, che la segue da vicino e continuate a fare disinformazione in questa maniera? Per quanto tempo abuserete della nostra pazienza? Per quanto? Ma il bello è anche il lettering, ma soprattutto il modo in cui è stato scritto. Cioè, devono averla data una scimmia senza qualche dito, perché altrimenti qui non si spiega come è stato scritto su articolo. Arrivando a definire i veri colpevoli pennivendoli e puttane, questo lo dice Di Battista, infami sciacalli Di Maio, e promette legge contro gli editori. Non si capisce, sentite, questa parte è straordinaria, non si capisce quale sia la colpa dell'informazione, se non di aver raccontato l'inchiesta e il processo. Si capisce benissimo invece quale sia la pulsione del Movimento 5 Stelle. Mettere il silenziatore a chiunque racconti le loro difficoltà o mostri incongruenze, incapacità e grandi e piccoli scandali. E grandi e piccoli scandali, tu che l'hai scritto, te lo potevi proprio evitare di scriverlo così, ma va bene. I due leader del Movimento dimenticano come gli articoli su Raffaele Marra, diventato nei primi mesi il braccio destro della sindaca, pezzi di merda, pure l'italiano non lo conosce, la sindaca, è la signora sindaco, siete una vergogna pure per l'italiano, abbiano messo in luce quegli episodi che poi hanno determinato il suo arresto per corruzione con la richiesta di una condanna a 4 anni e mezzo di carcere. Andiamo avanti, parlano poi del degrado di Roma, vabbè, si parla del degrado di Roma, ok. Ma la cosa che colpisce più di più è un'altra, è l'idea, ed ecco il giudizio, è l'idea delirante che l'assoluzione di Raggi sia una sconfitta dei suoi critici. Forse l'assoluzione di Andreotti a Palermo significava che i giornalisti che per anni avevano sostenuto che la Democrazia Cristiana fosse collusa con la mafia erano dei venduti e delle puttane. Mio Dio, quanto siete patetici! Però, vedete, siete patetici, cercate il passato per dare sostanza e soprattutto per creare qualche battuta in più, perché io devo pensare pure che volevate allungare il brodo, pezzi di infame, volevate allungare il brodo del discorso per poter scrivere un articolo più lungo. Ora, mi perdonerete tutti quanti, vecchi miei, se sarò estremamente franco e schietto oggi, ma soprattutto molto incazzato, ma non c'è un secondo fine né una volontà di proselitismo politico nei confronti del Movimento 5 Stelle. Quello lo lascio a voi, quello lo lascio a chiunque altro, e quello, se vogliamo parlare di politica, tranquilli, potete venirmi sotto senza problemi, ci andiamo a prendere un caffè, ci andiamo a mettere al tavolino e cominciamo a parlare di politica, proprio come si faceva una volta nell'Ottocento, ci mettiamo lì a parlare di politica, ai caffè, a parlare di evoluzione, a gridare libertà. E va bene, ok, ma di quel... Io però vorrei portare la vostra attenzione sull'editoria, in questo caso giornalistica, del fatto che c'è qualcosa di terribilmente marcio nella cultura dell'editoria. Il giornale d'inchiesta, e soprattutto il giornale in sé, il quotidiano, è forse uno dei mezzi più importanti. Non dico, non vi voglio parlare di democrazia, né tantomeno dei fattori minimi della democrazia, quelli io li do anche quasi per assodati, ma poi alla fine, domanda, piccola parentesi, domanda, ma la democrazia cos'è fondamentalmente? Poi se volete rispondermi, ripeto, davanti al caffè, lo faremo più avanti, ma parliamo dell'editoria proprio giornalistica. Il giornale, il quotidiano, che c'è stata una certa lotta in effetti per il quotidiano, ci sono stati filosofi, pensatori, giornalisti che hanno voluto portare avanti questo discorso sulla sfera pubblica, perché volenti o nolenti, il giornalismo è una forma di liberissima espressione, ok? Appunto proprio perché deve essere libera, quindi deve essere assoluta, cioè quindi deve essere libera assoluta, non può identificarsi con un partito, e se lo fa è appunto il giornalismo di partito. E ci sta anche quello, va bene, ok, ma non ti permettere, tu, giornalismo di partito, destra o sinistra che sia, continuare a discriminare, a screditare in una maniera così becera, ma soprattutto infantile, come fanno TGcom 24, La Stampa o La Repubblica, in maniera così infantile, quelli che invece stanno al governo. Non sto dicendo che non si debba fare satira sul governo, non sto dicendo che non si debba parlare anche del governo in maniera contraria, sto solo dicendo che quello che loro fanno, soprattutto nel giornalismo moderno italiano, anzi attuale, odierno quindi, è un giornalismo estremamente aggressivo, di massa, volgare, nel senso proprio del volgo, del popolino, quello anche più becero, quello proprio neanche alfabetizzato veramente, che legge gli insulti, si diletta, neanche fosse la vecchia zitella rincoglionita che si legge Novella 2000, per leggere i cazzi che succedono lì al Grande Fratello. È la stessa cosa. Quello che voi state facendo è la stessa identica cosa di un talk show, di un reality show, scusatemi, di un reality show quale può essere il Grande Fratello. Fate la stessa identica cosa con la politica. Il Grande Politichello cos'è? Cos'è? È una presa per il culo. Pensate che sia veramente uno scherzo tutto questo? Roma, come l'Italia in generale, in questo caso stiamo parlando della Raggi, l'Italia sta versando in condizioni critiche e l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno, ma soprattutto che abbiamo bisogno da un punto di vista culturale, è sentire le beghe di questi giornalisti da quattro soldi, sono pure troppi, da neanche due soldi, che si mettono lì a berciare come scemmie urlatrici di stronzate, di aria fritta, diventate lì a parlare di cazzate.
Ho sbagliato il congiuntivo, ho sbagliato quello. Se vuoi dare l'informazione italiana, la ricerca di qualità, la soluzione è ricomettare. Ma andate a cagare!
Andate a cagare, la gente non ha bisogno né di voi né di questa politica attuale, va bene, ma non ha bisogno soprattutto di voi da un punto di vista culturale, non ha bisogno di voi, per favore sparite dalla faccia della terra, non fatevi più vedere, nessun lavoro è degno per voi, voi non siete minimamente degni del titolo di giornalisti. E poi l'ordine dei giornalisti, cosa cazzo siete, dei medici? Pensate seriamente di essere i detentori di chissà quale cazzo di cultura, pezzi di merda, ingrati, infami, che non siete altro, bastardi. Questa aggressività dei giornali, tutti i giornali, è un'aggressività ingiustificata, ma soprattutto becera e infame. Un gioco veramente sordido e brutto, una cosa che non si poteva né guardare all'epoca né vedere adesso, è una cosa veramente che provoca ribrezzo, questa è una cosa che provoca realmente ribrezzo, ve la dovreste meritare veramente la democrazia in questo caso, meritarsi la democrazia, ecco quale sarebbe la parola d'ordine, soprattutto per voi giornalisti, meritarvi non solo la democrazia ma il diritto alla parola. Perché non è più possibile versare in queste condizioni. Passiamo ora alla musica, vi lascio ai Caravan Palace, per oggi io ci vi lascio qui praticamente, ci rivedremo, ci risentiremo anzi in una nuova puntata, vi lascio ai Caravan Palace, a Lone Digger e Black Betty.
Spinning, you feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, mama, how's it going? Can see your body moving. Don't leave the party dying. Keep booty shaking, you know your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around? Sound is ringing, they don't know what they're missing. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, brother, listen steady. Put down your brick, you're ready. It's hot when things get messy. Keep booty shaking, you know your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Thank you.
like Betty, Bambaland, back from Birmingham, Bambaland, way down in Alabama, Bambaland, where she that thing, Bambaland, boy, she makes me sing, Bambaland, oh, like Betty, Bambaland, oh, like Betty, Bambaland.